Bene, io ringrazio il collega amico Antonio Fraticelli e dovendo sostituire il professor Vella nel ruolo di moderatore soltanto per un'oretta, anticipo che comunque l'ordine che era stato preannunciato dal professor Vella è un po' stravolto per esigenze di orari degli relatori. Io, se siete d'accordo, darei la parola al presidente Pasquale Liccardo che introdurrà il tema delle obbligazioni tributarie nell'insolvenza e ci parlerà appunto di questi profili. Ringrazio tutti gli intervenuti, gli organizzatori e buon lavoro. Grazie.
Allora, buonasera a tutti, ringrazio gli organizzatori, è per me un piacere parlare con voi, soprattutto perché sono distaccato, diciamo così, a Modena, ma seguo la vita, diciamo così, di Bologna, la vita culturale di Bologna. I temi che mi sono stati assegnati e che ho cercato appunto di portare alla vostra attenzione, nel tempo sarò rigido, so che appunto il webinar ci impone come dire, una tempistica che è la tempistica, diciamo così, dell'attenzione. Cercherò di portare alla vostra attenzione quello che potrebbe essere un caso, no? Il caso che ha affascinato e ha travagliato un po', diciamo così, l'analisi che noi abbiamo avuto in questo periodo, nel periodo, diciamo così, di gestione del concordato, di gestione di accordi di ristrutturazione, nel rapporto che loro hanno, nel rapporto che loro possono avere con, diciamo, gli obblighi tributari, con l'obbligo appunto di versamento di quelle che sono appunto le ritenute versamento IVA e versamento delle ritenute certificate. Lo dico questo perché mi piace osservare, diciamo, quello che potrebbe essere un itinerario interpretativo attraverso il quale appunto si possono, come dire, in qualche modo verificare gli orientamenti, gli assestamenti che noi andiamo a porre in essere in un momento particolare della procedura concorsuale, soprattutto quando la procedura concorsuale viene introdotta con il concordato prenotativo e prima ancora, o quando appunto la procedura è introdotta pleno iure, cioè per la sua interezza con piano e proposta, debba essere, diciamo così, incalciata, possa essere incalciata da quelli che sono le obbligazioni tributarie gravanti. Dico questo perché il rapporto tra diritto concorsuale e diritto tributario, tra diritto concorsuale e diritto tributario penale è un rapporto che forse solo adesso sta avendo, diciamo, conoscendo una fase di assestamento. Dico questo perché ci troviamo di fronte a due mondi che hanno, diciamo, nella loro azione come dire, un'attenzione alla completezza. Un'attenzione all'assolutezza. Il diritto penale guarda, diciamo, alla norma nella sua previsione, diciamo, astratta, nella sua fattispecie tassativamente prevista, nella sua dimensione storico-fattuale, senza tentare di considerare, senza appunto considerare spesso quelle che potrebbero essere le ricadute all'interno di altri ordinamenti, tipico quello che potrebbe accadere all'interno dell'ordinamento di carattere concorsuale. Il caso che ha più travagliato la nostra giurisprudenza e ha costituito motivo di attenzione da parte della nostra, diciamo, anche migliore dottrina, è il caso dell'omesso versamento di IVA, dell'omesso versamento di ritenute certificate, laddove questo intervenga nella fase di preconcordato, nella fase cioè all'interno della quale l'imprenditore chiede tutela e chiede appunto che questa tutela venga ad essere attuata anche in relazione non solo a quelle che sono le pretese che andassero a manifestarsi con l'azione esecutiva in danno dell'impresa e quindi dei beni dell'impresa, ma chiede tutela in relazione a quelle che sono le condotte che devono essere da lui osservate nella fase appunto tipica della procedura preconcorsuale, quale il concordato prenotativo nell'accordo di ristrutturazione, laddove appunto questa sia stato preceduto poi da una fase addirittura prenotativa, oppure nel concordato vero e proprio. Noi sappiamo, appunto, avevo detto prima, che c'è quell'idea di completezza, di assolutezza del diritto penale che in un qualche modo guidato dal punto di vista generale una certa giurisprudenza. L'intangibilità fino a poco tempo fa della pretesa tributaria per quanto riguarda i tributi IVA, costituiva motivo di, come dire, di applicazione severa della norma, per cui anche laddove ci fosse stata, diciamo, una domanda di concordato, prenotativo, l'omesso versamento dell'IVA costituiva un reato che si andava a perfezionare anche nel corso della procedura. Questo noi abbiamo avuto degli orientamenti maggioritari da parte appunto della Cassazione, ripeto, non sto qui a citarli, potete appunto trovarli, perché appunto l'intangibilità della pretesa tributaria faceva sì che la stessa intangibilità dovesse essere, come dire, intangibilmente rispettata anche nel corso della procedura di concordato, nonostante noi avessimo poi all'interno della procedura di concordato, avessimo appunto, come dire, il concordato fiscale, avessimo appunto tutta quella normativa che prevedesse appunto una possibilità di rateizzazione e di scomposizione. Ma l'intangibilità della pretesa tributaria IVA, cioè l'infalcibilità della pretesa tributaria IVA, reggeva, diciamo così, un'idea di reato che si realizzava per il solo tramite della sua omissione, all'atto della sua omissione. Quindi qui la fattispecie di perfezionamento del reato. Quando anche appunto l'imprenditore avesse proposto domanda di concordato preventivo, prenotativo, pieno che sia, il tempo rispetto appunto alla verificazione del reato, quindi l'omissione si realizzava nonostante appunto in quel tempo l'imprenditore fosse, diciamo, sotto l'ente di ingrandimento, fosse, diciamo, avesse cercato porto, diciamo, di rifugio all'interno di una procedura di carattere concorsuale. Vedete, questo è estremamente rilevante per parlare appunto di questi percorsi della giuridicità postmoderna, perché rende evidente come la mancanza di, come dire, di una visione sistematica spesso comporti che due mondi confliggano in maniera molto cruenta, soprattutto su ipotesi che dovrebbero essere già state considerate dal nostro legislatore ai fini della determinazione dei comportamenti doverosi. Perché dico questo? Perché bisogna appunto considerare che la procedura, le procedure devono avere un assestamento, diciamo, dal punto di vista normativo estremamente semplice e semplificante. I doveri, gli obblighi, le responsabilità e le facoltà dovrebbero trovare all'interno del nostro sistema una loro sedimentazione, perché la responsabilità degli amministratori, che pure si realizza, che pure deve trovare, come dire, momento di riconoscimento all'interno di queste fasi, diciamo, pre-concordatarie, concordatarie, diciamo, queste fasi di introduzione e di apertura delle procedure, soprattutto laddove queste procedure conoscono le forme di spostamento attenuate, quindi conoscono delle forme di intervento tutorio ma non sostitutivo, queste fasi della procedura sono estremamente delicate, sono estremamente complesse, e quindi la linea delle condotte che deve essere mantenuta è una linea delle condotte che deve essere, dovrebbe essere estremamente chiara. Mi permetto di dire allora solo due cose. Passiamo appunto da un codice del 42, la legge, l'articolo 167, che ben delineava già allora quella che potrebbe essere una norma di, come dire, di condotta. Gli atti di ordinaria amministrazione l'imprenditore può compierli all'interno della procedura di concordato, sono l'ordinaria amministrazione. Sono ciò che permette all'imprenditore in questa fase di concordato di mantenere in vita l'attività di impresa, laddove questa, soprattutto con il concordato di continuità, dovesse essere ceduta o dovesse continuare nella stessa persona o essere ceduta a terzo, oppure laddove appunto ci siano degli intangibili che devono essere conservate all'interno appunto di una procedura, diciamo così, di conservazione attiva dell'impresa. Capite bene che questa grande distinzione tra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione è stata, diciamo così, ha retto e regge, diciamo, il rapporto tra ordine della procedura, attività tutoria e intervento giurisdizionale, nella misura in cui appunto non si inserisca, diciamo, all'interno della procedura di concordato una serie di variabili, quali quelle che noi abbiamo conosciuto con il preconcordato, quindi con la finanza esterna, con la finanza appunto che può assumere carattere prededuttivo, dove appunto abbiamo conosciuto la crescita, diciamo, di attività facoltizzanti o facoltizzate da parte degli organi della procedura e la crescita di complessità all'interno di queste attività delle valutazioni che sono rimesse agli organi che sono chiamati a, come dire, a collaborare con l'imprenditore in quella fase delicata, quale è appunto quella che noi abbiamo delimitato. Cosa voglio dire? Voglio dire che l'intero pacchetto, diciamo, delle condotte regge all'interno di un quadro di semplificazione, soprattutto se noi, al di là delle norme eccezionali, richiamiamo i concetti classici della dottrina civilistica, tra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione, richiamando che mai come in questo momento l'imprenditore è, come dire, collegato a un'idea, soprattutto laddove ci sia già la proposta del piano, ma soprattutto laddove stia per formulare il piano, stia per formulare la proposta, sia in una condizione di gestione manageriale degli asset, così come avviene normalmente o dovrebbe avvenire nella fase post-fallimentare nell'esercizio provvisorio. Qui non possiamo avere nell'esercizio provvisorio una gestione, diciamo, pro iure dell'impresa votata, diciamo, alla ristrutturazione, alla rimodulazione dell'attività imprenditoriale in vero senso, ma possiamo avere, diciamo, soltanto un'attività di gestione manageriale, quindi con delimitazione dei rischi che devono essere sopportati dalla massa dei creditori, laddove siamo appunto, diciamo, già in un'ipotesi di esercizio provvisorio. La stessa logica, dobbiamo avere una delimitazione del rischio all'interno della fase di concordato o di preconcordato, perché la delimitazione del rischio che deve essere garanzia, diciamo, per la massa dei creditori finisce per essere una stella polare all'interno della quale la distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione può essere operata. Perché dico questo e cerco di rimanere, appunto, vedo che sto sfruttando molto del tempo che mi è stato gentilmente concesso. Dico questo perché, mai come in questo momento, ci troviamo di fronte all'omesso versamento. Abbiamo avuto, rispetto a quella giurisprudenza di rigore che io prima ho richiamato anche della Suprema Corte, con maggioritaria presso la Suprema Corte, c'è stato diciamo, un orientamento contrario che ormai ha preso piede, muovendo appunto dalla falcidiabilità dell'IVA e quindi dalla considerazione che quella infalcidiabilità, che era ragione di una, come dire, considerazione omissiva di perfezionamento del reato, non ha più ragione d'essere laddove appunto si apra una procedura concorsuale. Questo però pone dei problemi, diciamo, di carattere generale. Dice appunto la nostra Cassazione, ultimamente con due sentenze conformi, ci troviamo di fronte al perfezionamento di un esimente, perché l'articolo 51 si tratta appunto di un dovere che grava sull'imprenditore, il dovere appunto di non dar luogo a trattamenti prioritari o preferenziali rispetto ad altri creditori, e che questi trattamenti, questi comportamenti non sono doverosi nella relazione appunto che gli stessi comportamenti possono avere con riferimento al piano, alla proposta che deve essere adottata. Si tratta di un comportamento, ci dobbiamo chiedere un comportamento che di per sé stesso, diciamo, esonerato da responsabilità. Cioè, voglio dire, e questo è il dubbio e il problema che ci dobbiamo porre dopo queste sentenze della Corte di Cassazione, laddove l'imprenditore faccia una domanda, appunto, di introduca una domanda di concordato preventivo, anche prenotativo, possiamo dire che il solo fatto di essere nella procedura di preconcordato o di concordato costituisce esimente e quindi ragione di esenzione da responsabilità penale? O c'è bisogno, dal punto di vista generale, di un diniego da parte del giudice e dell'attività tutoria del giudice che in qualche modo consacri l'obbligo di non dar luogo a pagamenti che siano lesivi, diciamo, di quella che potrebbe essere la proposta concordataria, la par condicio creditorum come rinegoziata, diciamo, all'interno di una procedura di concordato preventivo, di accordo di ristrutturazione. Questo è l'elemento, diciamo così, di discrimine. Fino a che punto, diciamo, il comportamento dell'imprenditore è un comportamento che è esonerato, diciamo, da qualsiasi valutazione penale, perché si è introdotta la procedura di preconcordato o concordato, si è introdotta una procedura di carattere concorsuale, o fino a che punto questo esonero, la responsabilità deve trovare, diciamo così, sua consacrazione in un divieto, in un'attività, diciamo, di profilazione del divieto, che viene concretamente, caso per caso, determinata dagli organi, dal giudice, dal tribunale, in relazione a quella che è la singola proposta, la singola situazione che viene ad essere determinata. Dico il caso perché potremmo avere una procedura di preconcordato, finisce per avere liquidità sufficiente, disponibilità sufficienti, tale da permettere una valutazione di carattere adempitivo anche da parte del tribunale su istanza da parte dell'imprenditore in concordato, allora in questo caso noi potremmo pensare che in questa ipotesi l'eventuale possibilità che l'imprenditore non paghi quelle che sono le imposte doverose, pensiamo soprattutto a quelle che sono come dire, le ritenute certificate, potrebbe essere, diciamo così, un atto che in un qualche modo deve trovare consacrazione in una valutazione finalistica più ampia che deve essere asseverata dagli organi della procedura. Questo è il problema, perché laddove appunto noi accediamo alla prima tesi dal punto di vista generale, basta l'introduzione della procedura per esonerare l'imprenditore ex se da qualsiasi responsabilità penale. Laddove invece accediamo alla seconda, diciamo, delle interpretazioni, non basta l'introduzione di una procedura, c'è bisogno appunto che questa introduzione di una procedura abbia e veda, diciamo, ratificato l'obbligo di non dar luogo al pagamento da parte degli organi da parte appunto del tribunale che non deve dare l'autorizzazione a provvedere al pagamento. Cambia la logica e questo vuol dire che mentre nel primo caso la fattispecie omissiva non si realizza ex se, nel secondo caso la fattispecie omissiva non si realizza se ed in quanto gli organi della procedura abbiano, diciamo così, ad aver assunto una pronuncia al riguardo. È importante questo perché i profili che possiamo esaminare, il caso che può determinarsi, potrebbe essere veramente, diciamo così, molto più ampio, la casistica molto più ampia di quella che noi abbiamo fin qui in un qualche modo considerato. L'ipotesi che mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione, concludendo, visto che sto, sfruttando già tutto il tempo, spero di essere stato appunto nei limiti di quello che mi viene dato chiaro nella delimitazione di quella che potrebbe essere la materia del contendere. In questo caso, il caso potrebbe essere dato dal fatto di un concordato prenotativo a cui non segua, per esempio, una domanda di concordato a cui non segua la proposta di piano. In questo caso, possiamo dire che per il puro e semplice fatto, oppure che sia stato presentato un concordato prenotativo, l'esimente si sia realizzata, cioè l'omesso versamento sia, diciamo così, esonerato e possiamo dire che quell'omesso versamento è scriminato dalla pendenza della procedura in un qualche modo trova, diciamo, poi sua nuova manifestazione, il suo nuovo perfezionamento al termine, alla caducazione della procedura. Lo stesso possa dirsi anche nell'ipotesi, diciamo così, di concordato ordinario, laddove appunto il concordato una volta introdotto, per esempio, non veda poi dal punto di vista generale alcuna valutazione da parte degli organi della procedura, non venga, diciamo così, approvato dalla massa dei creditori o venga ad essere rinunziato dallo stesso debitore. In questo caso vedete bene che dal punto di vista generale la fattispecie omissiva che si è realizzata all'interno della procedura è vero se viene ad essere sospesa dalla durata della procedura, viene immediatamente a riprendere la sua efficacia vincolante per l'imprenditore uscito dalla procedura prenotativa, uscito dal concordato preventivo e quindi a respandersi dal punto di vista dell'obbligatorietà penale. Di questi casi nuovi non abbiamo ancora, diciamo, contezza giurisprudenziale, ma in più ipotesi so che gli uffici finanziari se ne stanno occupando ai fini delle loro valutazioni e ai fini, diciamo, della delimitazione di quelle che sono i comportamenti doverosi che devono essere adottati dagli uffici finanziari in relazione alle procedure concorsuali. Credo di essere stato nei tempi, mi taccio. Grazie a tutti e vi ascolto.
Ringrazio per questo bel intervento del Presidente Riccardo, che ha dato a posto un problema centrale della traslazione del rischio tributario da parte del debitore allo Stato, nella consapevolezza che lo Stato arrivi dopo rispetto agli altri creditori, che si attivino le procedure tardivamente e quindi l'insolvenza possa essere in qualche modo, diciamo, quindi postergata dal punto di vista del suo accertamento. Quindi questo è un grande tema nel concordato preventivo e anche nel preconcordato, sicuramente pone elementi di riflessione molto importanti.